Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Questa è la puntata numero 145. 5
della riserva.
Della riserva, che è il podcast fatto in collaborazione con Spreaker. Trovate su Spreaker, su Fenomeno e poi che altro di. No,
forse la dovremmo rifare questa presentazione.
No, basta, è la 15ª volta che la proviamo a fare. Dobbiamo accettare che senza Simone non la sappiamo fare, solo Simone sa presentare bene la riserva, quindi ci scusiamo con i nostri ascoltatori, però ci siamo dimenticati banalmente. Simone all'autogrill, io ho comprato un metro di baiocchi e pensavo che fosse Simone, invece no, Simone era rimasto all'autogrill. E quindi niente,
era lì all'angolo del nocino di prosciutto,
è rimasto lì perché lui è uno di quelli che prende in mano ogni singolo salume, lo porta al naso e lo odora prima di comprarlo. E noi abbiamo detto un paio di volte: sbrigati, lasciamo là. Poi tra il metro di baiocchi e
il metro di Toblerone,
10 kg di patatine fritte,
il disco di Renato Zero,
esatto, alla fine ci siamo dimenticati.
Però questa è la nostra risposta a tutti, e sono tanti quelli che dicono che noi da soli senza Simone non potremmo fare un podcast, perché lui è l'unico professionista del nostro podcast,
sì,
che lui
po
da solo regge il ritmo della puntata,
cioè è una risposta che gli dice avete ragione, però.
Forse sì,
avete ragione voi.
Questa è una risposta, poi non è che è una risposta che diciamo lo possiamo fare anche senza Simone, trarrete voi le vostre conclusioni,
sì, esatto,
alla fine di questa puntata.
Sì, esatto, appunto, anzi poi alla fine potreste anche dirci, siccome Simone prende pure un sacco di soldi, se è superfluo, bene a sapersi, insomma, diciamo.
Sì, sì, perché d'altronde siamo in un momento storico difficile per l'economia e le tasche di tutti, ci sono grandi squadre che potrebbero tagliare anche grandissimi stipendi, forse i più grandi stipendi,
no,
che hanno sul loro monte ingaggi.
Esatto, anche magari Simone, esatto, va a lavorare al Barcellona per colmare con il suo grandissimo storytelling il vuoto lasciato da Messi. Ci sarebbe, secondo me.
Beh sì, costruire tutto uno storytelling, per esempio, intorno, non lo so, a Dembélé.
Esatto, sì, su, tipo può fare,
Griezmann.
Può fare una serie TV su Dembélé, cosa fa Dembélé mentre è infortunato, oppure può fare un bellissimo zoom sull'unico gol segnato da Griezmann con la maglia del Barcellona.
Esatto, sai che cosa mi guarderemmo? Zoom di Simone, in cui parla di un gol di Griezmann, però come se fosse uruguaggio.
Esatto, anche, e poi anche soprattutto alla fine dicendo tipo siamo sicuri che ci manchi Messi. Secondo me i tifosi del Barcellona sarebbero contenti, detto questo saranno magari meno contenti di vederlo, non lo so, io non so perché, però appena ho letto la notizia ho avuto l'incubo di vederlo, anche se è impossibile economicamente, credo, condividerlo il campo con Cristiano Ronaldo, è una cosa che mi fa
no, che cos'è questa cosa? No.
Ma chi è?
No, non si fanno queste illazioni di prima mattina, poi tra l'altro, siamo impazziti.
Ma questo è Daniele Morrone, ma chi c'è entrato nel computer?
Io sono qua che controllo tutto quello che entra e che esce dalla Catalogna, e questa cosa non può passare inosservata, che ha detto Cristiano Ronaldo e Messi nella stessa frase.
No, ma io non lo sapevo che Daniele aveva questo potere, però.
Daniele Morrone nella serie TV La Riserva è il nostro personaggio barcellonista. è sì. Il personaggio che ogni tanto entra nella nostra serie per parlare del Barcellona, è diciamo uno dei plot più inverosimili della riserva, perché insomma noi come facciamo ad avere un socio del Barcellona nel nostro plot? È inverosimile, però ce l'abbiamo
e questo compensa secondo me tutte le defaillance al momento della presentazione, ecco, cioè, detto così proprio papale. E quindi Daniele, perché non pensi che potrebbero, perché comunque sarebbe interessante, no, vederli insieme. Certo, magari era più interessante vederli quando erano più giovani, uno a sinistra, uno a destra, no?
No, devono giocare contro. È stato scelto così. Achille e Ettore giocano contro, non possono stare nello stesso schieramento.
Vabbè, Daniele, ma tu come stai? Tu che sei tifoso del Barcellona e sei uno dei più grandi fan viventi di Messi, come stai vivendo questa separazione, calcolando che magari era una cosa che con cui magari è ricominciata a scendere a patti, nel senso, non lo so, noi con Totti e De Rossi, per dire, negli ultimi anni cominciavamo a dirci vabbè, sta arrivando quel momento, abbiamo cominciato a metabolizzarlo piano piano. Per te è stata una cosa improvvisa, inattesa, o è stata una cosa che cominciavi insomma a metabolizzare?
Beh, da questo punto di vista ci sono due piani. Uno è quello sportivo, cioè dell'atleta Messi che ha 33 anni e che quindi ovviamente uno ogni volta che lo vede giocare, avendolo visto da quando ha 16 anni, ti accorgi della frazione di millesimo di secondo più lento in cui va a prendere il pallone, o delle volte in cui non va a fare lo scatto e dici ah, e allora lui è effettivamente a 33 anni. E poi c'è invece il piano, quello della figura di Messi. E dal punto di vista sportivo non ero sceso a patti con l'idea, non penso che ci scenderò a patti con l'idea che lui possa essere invecchiato e che quindi necessariamente lasci la squadra in cui è cresciuto. Dal punto di vista invece del personaggio, del suo rapporto, del suo essere capitano della squadra, del rapporto quindi con la dirigenza, in realtà sono settimane che questa cosa si sa. Cioè, da quando è stato licenziato Valverde, Messi ha chiuso completamente il rapporto con la dirigenza, che ricordiamo che nel Barcellona la dirigenza è formata da una giunta che è stata eletta dalle elezioni dei soci. In questa giunta Bartomeu è il presidente, poi ci sono varie persone che ne fanno parte. Prego.
No, io ti volevo dire, ma scusa, però è ancora il giocatore più forte del Barcellona, perché un attimo fa hai detto non scendo a patti col fatto che è invecchiato. Io volevo chiedere, è secondo te ancora il giocatore più forte del Barcellona?
Beh, sì, certamente. Nel senso, non mi metto qua a dare tutte quante le statistiche per cui lui è comunque il punto di riferimento di tutto quanto il gioco del Barcellona, però basta dire che il secondo miglior giocatore del Barcellona è Ter Stegen, che è il portiere. E quindi quando tu hai il migliore che è l'attaccante, il secondo che è il portiere, forse effettivamente la distanza tra lui e tutti quanti gli altri è ancora enorme. È ancora il miglior giocatore della Liga, lui e Benzema, se no sono giocato tutta la stagione. E secondo me ha ancora almeno 3 anni a questo livello, perché per il tipo di gioco che fa, secondo me può ancora, arretrando oppure avanzando di molto il raggio d'azione, giocare ad altissimo livello, 3 anni sicuramente. Però è anche vero che quest'anno si è visto come ha fatto più fatica a dover sobbarcarsi tutta quanta la mole di lavoro che gli chiede il Barcellona, perché lui deve praticamente fare da regista, rifinitore, definitore della giocata ogni singola volta, e se non gioca lui si entra nel panico, e quando lui non tocca palla si entra nel panico. Quando è così, sì, rispetto a 3 anni fa, questa versione di Messi riesce ad essere meno dominante dovendo fare tutto quanto queste cose qui, però rimane comunque il giocatore che ha fatto più gol nella Liga, quello che ha fatto più assist, più dribbling, più passaggi chiave, tutto quanto queste cose qua. Non credo che Messi, cambiando squadra, diminuisca il proprio impatto. Effettivamente non è quello del 2016, però è tutti quanti non siamo quelli del 2016, no?
Senza dubbio, figura di Simone che è in un autogrill in questo momento. E no, quello che dici per me tira fuori un piano un po' triste, un po' malinconico per me di Messi in questi anni. Cioè io ripensando a Messi in questi anni, ricordo per esempio che lui la seconda Champions League con Guardiola l'ha vinta nel 2011. Lui aveva quindi 23-24 anni e insomma era ancora, doveva ancora arrivare forse nel prime della sua carriera, comunque aveva davanti tantissimi anni di cose fantastiche, e alla fine ha vinto solo un'altra Champions League, e non sto ovviamente dicendo qualcosa di totalmente insensato, come dire ha sprecato la sua carriera perché non ha senso, però è vero che quella squadra che lui aveva intorno nella seconda Champions League con Guardiola si è piano piano sgretolata, e il contesto attorno a lui è piano piano, lentissimamente diventato peggiore.
Ma forse sì.
E la Champions League con Luis Enrique è stata per certi versi l'inizio della fine, cioè nel senso di un modello in cui Messi era il lusso all'interno di un sistema che funzionava alla perfezione, e poi è diventato invece in un sistema disfunzionale che si reggeva del tutto sulle individualità di Neymar, Busquets, Suarez, Messi, e con l'invecchiamento di queste individualità poi il Barcellona è piano piano svanito, è diventato sempre peggiore fino al punto in cui, come dicevi tu, Messi ha cominciato a dover fare tutto.
No, sono assolutamente d'accordo con questa tua idea. Trovo che il suo prime sia arrivato proprio negli anni di Luis Enrique. Lì aveva la pienezza fisica ma anche mentale all'interno delle partite, e aveva dei giocatori accanto, Suarez e Neymar, con cui potevano capirsi ad occhi chiusi. Andato via Neymar, come sappiamo, il Barcellona non è riuscito mai a sostituirlo, sbagliando ogni singolo giocatore che è andato a prendere, e questo penso che sia un record nella storia del calcio, perché hanno speso 400 milioni e non sono riusciti a trovare un giocatore che potesse giocare in quella fascia di campo lì rispetto a Messi. Suarez è invecchiato molto più rapidamente rispetto a Messi, perché Suarez nel 2016 era ancora quel Suarez lì, già nell'anno dopo era sceso dal punto di vista dell'impatto atletico che poteva dare alle partite, e da quel momento lì è diventato di fatto soltanto un mostro in area di rigore. Non era sempre così, Suarez era un mostro anche fuori prima, adesso non lo è più. Ed è diventata quindi la squadra di Messi a tutti gli effetti. Lo stesso prendere Valverde, perché Luis Enrique è andato via perché aveva capito che questo ciclo era concluso dopo la sconfitta contro la Juventus per 3-0. Il Barcellona aveva perso 4-0 contro il Paris Saint-Germain, riuscendo miracolosamente nel ritorno a ribaltarla. Nel turno successivo perse 3-0 contro la Juventus, e quello era, diciamo, la chiusura della MSN secondo lui, cioè questa squadra doveva necessariamente ringiovanirsi anche come concetti di gioco, e ha lasciato. Facendo arrivare Valverde, che è un diciamo che se Luis Enrique poteva essere considerato un architetto perché aveva messo in piedi un nuovo modello di gioco, Valverde era più un maniscalco che si era messo lì, aveva provato a tenere in piedi tutta quanta la cosa, ma non poteva durare, evidentemente è durata 2 anni, ma ogni volta uscendo ancora peggio e sempre più affidandosi al talento di Messi, fin quando lui necessariamente ha detto basta, perché evidentemente non ce la fa più a reggere in piedi tutta quanta l'istituzione Barcellona, perché noi parliamo di Messi all'interno del gioco, ma è anche fuori che lui tiene in piedi tutta quanta la baracca, perché se non c'è lui dal punto di vista dell'impatto economico la squadra non può più reggere, perché non ha altri campioni da vendere effettivamente al suo livello, perché Suarez non è più quel giocatore lì, ma Busquets anche Piqué non sono più quei giocatori là, e invece Messi rimane l'unico in grado di essere competitivo al massimo livello. E avendo la dirigenza nemica, secondo lui, anche per come ha lasciato andare via Valverde, contro cui lui invece si trovava in buoni rapporti e pensava di doversi vendicare nei confronti di queste uscite repentine, facendolo andare via in malo modo a Valverde, hanno chiuso completamente il rapporto. Lui ha litigato anche con Abidal, che era un suo ex amico e compagno di squadra, che poi è stato preso come DS, esatto, easy. È stato preso come DS dal Barcellona, litigato perché Abidal è stato messo in mezzo dalla dirigenza, facendogli dire che uno dei motivi per cui Valverde è stato cacciato è perché i giocatori non si allenavano abbastanza. Che voi capite che se il DS dice una cosa del genere, il capitano deve necessariamente, il momento stesso in cui riceve questa notizia, dire ok, fai i nomi. Chi è che non si allena abbastanza? Facciamo allora una riunione. Invece no, non c'è dialogo tra dirigenza e spogliatoio. Uno spogliatoio quindi molto avviato verso il tramonto della propria carriera, che ha vinto tantissimo e che si sente quindi ancora padrone della situazione. Una dirigenza che non ci parla, non hanno nessun rapporto. A questo punto Messi ha detto, sai che ti dico, io sul contratto ho una clausola per poterlo rescindere ogni fine stagione, come in modo unilaterale, la faccio valere, basta così. E lì è scoppiato ovviamente tutti quanti fuori dalla Catalogna, hanno detto oddio, ma come Messi va effettivamente via? Sono settimane che però questa cosa era più o meno nell'aria, no? Non ho anche parlandone da soli, no? Voi quando parlavamo da soli dicevate, allora Messi quindi, Messi va via, io dicevo sempre, Messi va via, è ormai una cosa più o meno acclarata, bisogna capire come, e va via nel peggiore dei modi possibili, perché facendo un fax alla dirigenza, senza dover parlare con nessuno, senza dover dire niente, dicendo è stato un piacere stare con voi, grazie per tutto quanto quello che è successo, però io adesso vado via.
Intanto Easy, il cane, ha abbaiato perché insomma non gli piace la situazione del Barcellona, ma secondo me l'aspetto interessante è anche questo della dirigenza, perché io ricordo che Valverde aveva detto non ci preoccupiamo del rinnovo di Messi, perché tanto Messi ha sempre detto di voler finire la carriera a Barcellona. Allora io mi chiedo, ma non è proprio possibile che invece ci sia una totale rivoluzione degli eventi e siano i dirigenti, la presidenza ad andarsene e Messi a restare? Perché comunque effettivamente anche per lui sicuramente ci sarà un po' di volontà di andare, di provare magari anche da qualche altra parte, però non so, secondo te lui, cioè Messi ha proprio voglia di andare da un'altra parte, divertirsi, provare a vincere con un'altra squadra, oppure lo sta facendo un po' controvoglia? E poi, sarebbe mai possibile che i dirigenti appunto lascino loro e Messi resti?
Messi l'ha già fatta questa mossa con la nazionale argentina. Vi ricordate che lasciò la nazionale, ritirandosi dalla nazionale, dopo qualche mese è tornato. Hanno cambiato nel mentre qualche dirigente della nazionale, allenatore, tutto quanto, a quel punto lui è tornato. Quindi effettivamente è la sua carta più grande, perché ovviamente i tifosi stanno dalla parte del giocatore e non della dirigenza. Lui sa che la dirigenza sta brancolando nel buio anche sul mercato, perché i soldi li hanno finiti, dopo che spendi 100 milioni all'anno per giocatori e non riesci a rientrarci, li hanno finiti i soldi. E quindi sul mercato una rivoluzione in realtà di fatto non può arrivare. Una cosa tra l'altro che se ne parla poco, il motivo per cui Messi è uscito adesso, perché sono passati pochi giorni da quando di fatto Koeman, il nuovo allenatore, ha parlato con lui e ha parlato con Suarez, dicendo a Suarez che non l'avrebbe voluto la prossima stagione. Quindi la dirigenza ha lasciato all'allenatore l'incombenza di dire ai giocatori più fuori dal Barcellona che dentro, che non facevano parte del progetto futuro. Ovviamente potete immaginare come Suarez, il migliore amico di Messi, sia andato da Messi a dirgli questa cosa, e poche ore dopo è uscito fuori il comunicato del fax di Messi. Quindi penso che effettivamente la dirigenza sia quella che lui vuole far fuori. Però è anche vero che è cosciente che se tu fai andare via la dirigenza, non è che dal giorno al domani cambia veramente la rosa, cambia qualcosa all'interno, perché ci sono tutte quante una serie di burocrazie da dover far andare avanti. Faccio un esempio molto breve: ci sono le elezioni in programma a marzo per un nuovo dirigente, un nuovo presidente. Bartomeu non si può candidare, dato che viene da questa esperienza, e quindi di fatto in teoria finisce comunque lì la sua nefasta dirigenza. Ma è anche vero che la stagione inizia adesso, perché inizia a metà settembre. Se tu fai andare via Bartomeu adesso, se lui se ne va, oltre al fatto che dovrebbe pagare i soldi in cui il deficit è in Barcellona in questo momento, lui li deve pagare di tasca sua, perché la squadra non può cambiare dirigenza in rosso. Evidentemente andate a trovare una singola persona che è disposta a pagare di tasca sua i soldi che deve mettere il Barcellona. Quindi questo è uno dei motivi per cui non l'ha fatto fino adesso. E invece sta attraversando tutti quanti le quisquiglie burocratiche per arrivare all'ultimo momento possibile, anche se ne dovesse andare. In dire elezioni oggi, non è che domani arriva un nuovo presidente. Quello che arriverà sarà il secondo di Bartomeu, fino a quando non ci sono elezioni. Ma il secondo di Bartomeu non è molto diverso da Bartomeu agli occhi di Messi, che si sente tradito da questa dirigenza. Io penso che lui diciamo che effettivamente vuole che questi cadano, ma ormai ha deciso che comunque i tempi sono maturi per andare da un'altra parte.
Senti, ma non è che c'è stata una telefonata di Friedkin dietro?
Ma ti posso dire che da quello che so c'è stata una telefonata di Guardiola, però so anche che lui ha spostato la sua residenza in Italia, quindi queste due cose sono tra loro non compatibili.
No, come ha spostato la sua residenza?
A Milano.
Vabbè, sì. Capito.
Sì, infatti, ecco, la domanda successiva riguarda proprio la futura destinazione di Messi, che sembra andare via da Barcellona forse con un 2-3 anni di ritardo rispetto a, almeno dal mio punto di vista, a quanto sarebbe stato magari bello vederlo proprio ancora nel suo prime, fare un'esperienza nuova, detto che Messi rimane ancora, come hai detto te, miglior giocatore al mondo. Però allo stesso tempo sembra così grande, no? La sua presenza sia calcistica che banalmente economica, che risulta davvero difficile immaginare una sua futura destinazione, anche con le tempistiche ristrettissime che ci sono. Lian Gallagher ha twittato: firmare Messi è come la corsa alla luna. Chi la vincerà questa corsa alla luna? Qual è secondo te la destinazione ideale, soprattutto dal suo punto di vista?
No, e poi scusa Dani, aggiungo, mi confermi che diciamo si possono semplificare i costi di Messi tra contratto, immagine eccetera e bonus in più o meno 100 milioni?
Sì, confermo che la rescissione è unilaterale, quindi lui va via a zero, quindi arriverebbe a confermare.
Aspetta, però questo qui non è ancora detto, nel senso che la clausola che Messi vuole esercitare è teoricamente scaduta.
Quindi sì, questo è quello che dice la dirigenza, però la clausola non ha in realtà una tempistica certa, perché è a fine stagione e la FIFA, avendo prolungato tutte quante le competizioni ufficiali, la fine stagione è adesso. Quindi però se vanno in tribunale...
Il 14 giugno era la scadenza della clausola, cioè mi sembra allora che ci siano delle fonti di...
10 luglio la scadenza, che comunque sì... Cioè, potrebbero portarla in tribunale, però capite che...
Scontata, diciamo, nel senso, potrebbe esserci una battaglia legale su questo che magari potrebbe portare a un compromesso per cui magari il Barcellona riuscirà comunque a rimediare dei soldi nella cessione, che non sono ovviamente i 700 milioni della clausola rescissoria, ma magari si arriverà a un compromesso. Cioè, per scontato che Messi vada via gratis dal Barcellona.
Secondo me in questi casi prima se ne va e poi eventualmente un tribunale decide se Messi dovrà...
Quello che ho capito io dalle fonti che stanno lì è che i dirigenti vorrebbero che Messi arrivasse con una squadra in cui poi loro possono trattare su 200 milioni, 150, cioè una cifra comunque alta, come successe con Ronaldo e la Juventus, una cifra simbolica molto alta, ma non quanto è il suo vero valore di mercato, per riuscire a uscirne sani, perché se lo portano in tribunale io non penso che Bartomeu possa sopravvivere dal punto di vista della sua figura a mandare il Barcellona in tribunale contro Messi. Questa è, penso, l'ultima delle possibilità che vorrebbero tutti quanti quelli coinvolti in questa situazione. E se la verità è che 200 milioni secondo me farebbero anche comodo alla dirigenza, perché a quel punto ripianerebbe la questione economica e si risolverebbe tutto quanto lì. In teoria lui va via gratis, il suo contratto è sui 100 milioni di, diciamo, non netti, netti sui 70 milioni dovrebbe avere quest'anno, che facciamo che prende di meno, però comunque si tratterebbe di un esborso economico da giocatore di prima fascia. Cioè, sui 100 milioni li devi spendere comunque per portare Messi nella tua squadra, e questo restringe tantissimo la rosa dei candidati, perché leggevi, no? Si legge in giro il Chelsea, non possono permettersi di avere un contratto da 70 milioni, facciamo 40 milioni netti a stagione come quello di Ronaldo, no? Facciamo che prenda come Ronaldo, ma avete visto la Juve come si è ritrovata a dover fare poi i conti della serva per gestire un contratto del genere, ed era la società, diciamo, una delle più solide d'Europa. Figuriamoci se il Chelsea, che ha già speso 200 milioni sul mercato, si può permettere una cosa del genere. Secondo me lì si va proprio a squadre che esulano da questioni meramente economiche, come ad esempio il Manchester City, il Paris Saint-Germain, che riescono a trovare anche magari con partner commerciali come Qatar Airlines o quello che è, di compensare
con
un'altra parte.
I governi, direi.
Sì, esatto, chi ha dietro un governo può comprare Messi. Immagino che anche l'Inter possa da parte sua avere... Lì però è un discorso, è quello della Juventus, cioè rischi poi di metterti in gioco dal punto di vista economico seriamente. Lui ha spostato, come dicevamo, la sua residenza fiscale in Italia, perché si pagano meno tasse nel caso in cui dovesse trasferirsi. Questa cosa ormai è risaputa per il decreto crescita, giusto? Mi confermate questa cosa, che è quello che un po' sta muovendo i grandi giocatori in Italia come Eriksen? E
sì,
quindi La rosa dovrebbe essere ristretta in teoria al City, perché c'è Guardiola che ha anche chiamato Messi, all'Inter, anche perché c'è un aspetto economico dell'Inter che pagherebbe meno tasse, ma poi anche la competizione Italia è diversa rispetto a quella inglese, è evidente, e lui per come sta messo in Italia sicuramente si troverebbe più a suo agio nell'impatto con il nuovo gioco dove si troverebbe, avrebbe anche questa narrativa da poter continuare nei confronti di Cristiano Ronaldo, quindi effettivamente tutto quanto potrebbe mettersi bene. Certo, dall'altra parte c'è chi dice però il Manchester United dalla sua ha il blasone, ha il nome e anche l'Adidas dietro, che è la, diciamo, lo sponsor principale di Messi, che dalla sua potrebbe aiutare dal punto di vista economico, perché figuriamoci quanto l'Adidas pagherebbe per avere Messi firmato Adidas in campo finalmente dopo anni di Nike e Barcellona. Queste sono secondo me le squadre principali. Il Paris Saint Germain è un'incognita, cioè in teoria non avrebbe in teoria i soldi per poter fare una cosa del genere, ma loro hanno uno stato dietro, quindi possono fare quello che vogliono.
Anna, Messi allo United sarebbe veramente un incubo ad occhi aperti, proprio con quella maglia, proprio non ce lo vedo, ma poi proprio in Inghilterra io in realtà non ce lo vedrei. Certo, cambiare un po' di idea al pubblico inglese, però non so quanto, cioè chi se ne frega pure a un certo punto, neanche al City io sinceramente vorrei vederlo, al Paris Saint Germain è vero che pure lì lo, alla fine speri solo che vinca la Champions League, in Italia all'Inter... o alla Juve, ma
quindi
vieni alla Roma, devi venire.
Ma alla fine forse tutti vogliamo Messi, che Messi rimanga al Barcellona, o sbaglio? Dai, tu, cioè fuori dal Barcellona è ovvio che tu spererai fino all'ultimo che Messi rimanga, però dov'è che lo preferiresti vedere, cioè giocare?
Allora, io conoscendo i due personaggi non penso che loro veramente vogliano tornare insieme. Però l'idea di vedere Messi con Guardiola che vince la Champions League, quindi togliendo il tabù a Guardiola della Champions League, togliendo quindi anche a Messi l'idea che non possa vincere fuori da Barcellona,
per Guardiola male. Si rinforzerebbe il tabù, esatto, che non lo può vincere senza Messi.
Esatto.
No, infatti per quello che dicevo, che conoscendo i personaggi, soprattutto Guardiola, secondo me lui non è molto, però effettivamente la chiamata l'ha fatta, questo lo sappiamo. Magari gli ha detto soltanto ciao Messi, come stai, ti penso sempre, però forse è meglio se ci vediamo tra qualche anno. Questo non lo possiamo sapere. Personalmente forse il City è quella che rientrerebbe in tutte quante i parametri economici anche di squadra, perché lui entrerebbe perfettamente nell'11 del City, esterno a destra, dove ha giocato Mahrez, e quindi potete capire che la differenza sarebbe decisiva per il City avere invece che Mahrez Messi. E l'Inghilterra, perché è il campionato più glamour, in cui lui è un mercato che ancora non ha completamente coperto con la sua immagine, mentre ad esempio altri giocatori l'hanno già fatto, come Ronaldo. Quello forse, certo, vederlo in Italia, capirai, sarebbe francamente, personalmente sarebbe meglio vederlo in Italia che vederlo in Inghilterra, Messi se deve andare via dal Barcellona. Lo vedi tutte quante le domeniche, puoi andare anche allo stadio a vederlo dal vivo, forse se riusciamo a superare questa pandemia nel 2036.
Sarebbe, devo dire, anch'io mi auguro ovviamente che venga in Italia, perché sarebbe pazzesco per la riserva, che diventerebbe sponsor immediato di Qatar, sì, no, del governo cinese, di Messi.
Lui poi ci ascolterebbe, quindi insomma.
No, lui già ci ascolta, che io sappia, e sarebbe, posso dire, sarebbe stranissimo vederlo nel 3-5-2 di Conte.
Dici che in coppia contro Lukaku, contro la Spezia, funzionerebbe abbastanza?
Sì, che funzionerebbe, voglio dire, cioè, stiamo parlando di Messi, cioè, se lo metti dentro al 4-4-2, dentro al 3-4, cioè in qualsiasi modulo, posto per Messi, lo trovi. Sarebbe però effettivamente molto strano vederlo in una squadra con dei meccanismi così codificati. Così.
No, ma anche proprio secondo me la lingua calcistica che parlano alcuni giocatori dell'Inter è totalmente, vabbè, anche nel Barcellona alla fine erano entrati, sì, giocatori che giocavano un tipo di calcio totalmente diverso. Non so, più che altro mentre parlavate io mi chiedevo, cioè, ma Messi si fa questi ragionamenti? Cioè da una parte Messi è uno stratega che arriva a pensare la mia immagine in Inghilterra ancora non è al top, posso fare di più, oppure dall'altra parte certo 3-5-2 de Conte, oppure Messi non lo so, è più forse anche più semplice, va più ad intuito, magari sceglie anche, segue anche più, non lo so, una sua, qual è una squadra che potrebbe affascinare Messi come appassionato di calcio, oltre ovviamente a Barcellona e magari a qualche squadra argentina, ma parliamo di calcio europeo.
Beh, per quello io parlavo di Manchester United, perché effettivamente lui ha vissuto il grande Manchester United di Ferguson e è un gigante dormiente da ormai troppi anni, e penso che se devi scegliere una squadra da rilanciare ci sta il Milan e il Manchester United in questo momento in Europa, no? Il Milan mi sembra a quanto poco probabile.
Dico, c'è sempre la Roma, Dani, anche.
Vabbè, sì, la Roma mi starebbe anche bene la 10 di Totti, se devo essere sincero. Il Napoli sarebbe ancora più incredibile.
No, sì. No, non lo so. Lo United, penso che per lui, come per me, è la squadra di Cristiano Ronaldo più che di Ferguson negli ultimi anni, nel senso che cioè, l'idea di andare lì e mettersi effettivamente la maglia di Cristiano Ronaldo sarebbe veramente strano. E anche proprio se venisse in Italia, secondo me sarebbe strano proprio all'interno della loro dinamica, perché quando Ronaldo andò al Madrid era lui che era andato a cercare la competizione, sono saliti tutti e due, gli ha fatto benissimo e a entrambi, insomma. Però adesso vedere Messi magari che viene a ricercarsi quella cosa lì, mi cambierebbe un pochino il punto di vista su di lui. E sì, credo che Cristiano Ronaldo sarebbe contento più di qualsiasi
contento.
Come dice, che... giustamente, da un punto di vista fiscale, un suo interesse ce lo può avere. E...
io personalmente mi sono fatto due, cioè visto le squadre in giro e ho pensato che la squadra più affascinante in realtà ci sarebbe, non l'abbiamo ancora nominata, è l'Olympique Marsiglia. Cioè, figuriamoci al Velodrome, Messi che batte il Paris Saint-Germain e porta il Marsiglia nuovamente sul tetto di Francia. Quello sarebbe veramente bello.
Payet sarebbe felice di dargli la 10.
Sì.
Incredibilmente felice di vedere Payet e Messi insieme. Penso che potrebbero avere il 75% del possesso palla anche in finale di Champions League contro Bayern di Monaco. Li metti tutti e due davanti alla difesa e hai risolto qualsiasi tipo di problema di pressione. Vabbè, Dani, direi che con Messi all'Olympique Marsiglia abbiamo
fatto il giro completo, devo dire.
Non lo so, voglio immaginare la Lazio con Luis Alberto Milinkovic-Savic.
No, anche una cosa di cui non abbiamo parlato è un suo possibile ritorno in Argentina, ma è una cosa forse inverosimile a questo punto.
Sì, lui ha detto più volte che voleva in realtà fare almeno un anno in Argentina prima di ritirarsi del tutto. Cioè la sua idea iniziale quando era più giovane era di concludere la carriera in Europa a Barcellona e poi fare un anno in Argentina, più precisamente nel Newell's Old Boys, che è la squadra per cui lui tifa, oltre che per il Barcellona, quella in cui è cresciuto da ragazzino molto più basso della media. E qui però entra in campo...
un uomo molto più basso dalla media.
Sì, esatto. Qui entra in campo però la questione economica, cioè il Newell's Old Boys non può pagare neanche un quinto.
Ma quanti soldi deve guadagnare Messi? Ma a un certo punto tanto smetterà di basta.
Questo è il discorso che facciamo tutti quanti noi ogni volta che vediamo queste cifre, però anche per lui dietro non è soltanto Messi, è la sua famiglia, gli amici, è tutto quanto un'azienda che tira avanti con questi soldi.
Ho capito, ma a un certo punto tanto dovrà inventarsi qualcosa di nuovo, quindi tanto vale pensare subito al dopo, andare al Newell's come io gioco a calciotto, intanto lui si fa una sua azienda, una sua cosa. Ma pure Ibrahimovic hanno per esempio questo braccio di ferro col Milan. Ma quanto devi guadagnare nella tua vita fino a che a un certo punto dici vabbè dai, questa la faccio per, non dico passione, ma lo faccio per riconoscenza, non lo so. Cioè sembra sempre che, non lo so, mi sembra che i calciatori ormai siano a un livello di truffa palese nei confronti delle squadre. Cioè mi sembra loro che dicono ormai ho giocato qui, quindi se vuoi che il resto mi devi dare, no, vabbè, ma che è?
Tra l'altro Ibrahimovic mi fa ridere perché lui ha comprato le azioni dell'Hammarby in Svezia, quindi lui letteralmente potrebbe pagare se stesso per giocare in Svezia e preferisce invece rimanere ancora al Milan, dicendo sì, ci vado a giocare in Svezia, aspettatemi che arrivo.
Quella potrebbe essere una mossa che gli ha detto Raiola, ha detto, lo sai come facciamo noi in Italia a un certo punto? Ci facciamo una società, ci paghiamo da soli. Quindi se ti va lì ti posso offrirti un bel contrattone. Sì, non lo so, sono questioni complicate. Questa di Messi, insomma, ci ha tolto già una buona parte di puntata, però è effettivamente, come ha detto come hanno detto gli Oasis, posso chiamarlo gli Oasis, no, il Gallagher.
Liam Gallagher,
posso chiamarlo gli Oasis.
Oasis Noel.
Era più Oasis Noel.
Ok, no, io purtroppo sono sempre stato un fan dei Blur, questa è la cosa che divide me e Emanuele da sempre. E quindi sì, è un po', cioè, appunto, è come se stiamo parlando effettivamente di un razzo che sta per arrivare sulla Luna. Penso che le norme anti-Covid verranno infrante un po' in qualsiasi aeroporto del mondo dovesse presentarsi Messi. Prepariamoci effettivamente a un piccolo terremoto se viene in Italia.
Noi possiamo dire che l'aeroporto di Fiumicino è molto attrezzato.
No, esatto, se viene a Fiumicino, venendo poi dalla Spagna, può andare direttamente a fare il tampone. Lionel, se ci ascolti, Emanuele dice che sa che ci ascolti, appena esci al Terminal 3 vai a destra, sempre dritto, ti fanno il tampone e poi puoi venire a Trigoria, insomma,
prendere molto vicino Trigoria da Fiumicino.
Ma non è comodissimo, però insomma quantomeno ti vedi un po' di paesaggio, il litorale romano è molto bello. E magari a Napoli ci andiamo a mangiare un po' di fritti, salutiamo la gente, no? Ti piace come idea, vabbè. E Dani, quindi ti ringraziamo e ti salutiamo.
Grazie a voi per questo sfogo che mi avete fatto fare in questo momento. Sessione di terapia.
Tu puoi rimandargli la tua tessera di socio e chiedere il rimborso dopo che Messi è andato via?
No, posso però effettivamente smettere di pagare, però in quel caso non sono più socio, penso che la questione sia poi a detrimento mio, perché sono le elezioni adesso.
Ah, giusto, quindi prima tu di un altro presidente e poi te ne vai.
Esatto, la bomba avvelenata, riconvoco la porta.
Bravo, va bene Dani, un abbraccio.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao. E quindi Emanuele, restiamo io e te, questa è la vera prova del 9 per capire se ce la possiamo fare da soli, se siamo grandi, siamo degli adulti, oppure se siamo ancora dipendenti da Simone, e se senza Simone fondamentalmente noi andiamo in mezzo a una strada, perché poi, parliamoci chiaro, non abbiamo tante alternative.
No, vabbè, io avendo paura del vuoto, questo horror vague dell'assenza di Simone, ho chiamato un altro ospite che è Hans Dieter Flick.
Chi?
L'allenatore del Bayern Monaco.
Ah, Flick! League, com'è il nome? Mi sembrava...
Hans Dieter, non lo so, il mio tedesco non esiste, quindi invento le pronunce probabilmente, che tra poco ci verrà a trovare, possiamo dire è stato lui il grande protagonista di questa Champions League.
Sì, però insomma, che ci devi dire alla fine? Cioè, pressing alto, che ci devi dire? Non è che ci può dire qualcosa che non sappiamo già. Thiago Alcantara, vogliamo veramente... Abbiamo bisogno di un allenatore per parlare dell'allenatore che ha vinto la Champions League, per parlare della Champions League sarebbe un po', come dire, il fallimento del nostro modello di giornalismo in cui sappiamo tutto noi.
Hai ragione. No, non abbiamo in realtà parlato della Champions League alla riserva, della finale di Champions League,
no, esatto,
che c'è stata tra questi due imperi, l'ancien regime del Bayern Monaco, che alla fine ci ha dato forse un po' di certezze in questa stagione piena di cambiamenti. Alla fine ha vinto il Bayern Monaco, la squadra silenziosa che poi alla fine vince sempre, contro invece i soldi sporchi del Qatar, del Paris Saint Germain, dei suoi giocatori antipatici, della sua identità modaiola. E quindi alla fine
la sua identità modaiola è una cosa negativa, diciamo.
Beh, sì. Beh, diciamo dal punto di vista dell'opinione pubblica, quello è un po' una cosa che va contro, un segno di inautenticità del Paris Saint Germain, un ulteriore segno di inautenticità della sua natura un po' plasticosa, come club inventato da un momento all'altro, in cui la Nike sta facendo un'operazione di branding.
Però per i giovani, che sono la maggior parte dei nostri ascoltatori, è una cosa bella, cioè nel senso è una ragione per cui anzi si inizia magari ti fare Paris Saint Germain perché c'ha la maglia d'allenamento,
no, infatti, figa. Questa secondo me è una dei discorsi poco affrontati sul Paris Saint Germain. Quando si parla del Paris Saint Germain si sottovaluta tantissimo la sua dimensione popolare, acquisita ovviamente negli ultimi anni, non storica, non tradizionale, però negli ultimi anni fortissima. Se uno gira in Francia, nelle banlieue c'è la maglietta del Paris Saint Germain. Perché in qualche modo il Paris Saint-Germain, uno, è molto attento a creare delle maglie belle con un'identità e uno stile molto molto definiti e sempre freschi, e che portano in avanti sempre l'avanguardia anche del design dei kit e non solo nel mondo del calcio, e dall'altra parte incarna anche un'idea che è anche molto contemporanea, che fa molto presa nelle classi popolari, cioè che a un certo punto il successo può arrivare anche dal niente, te lo puoi comprare da un momento all'altro.
Sì, con un'astronave.
Sì, esatto, è un'idea anche un po' hip hop, trap, mettetela come vi pare, che però è autenticamente popolare.
Sì, sì, è vero, e poi tra l'altro c'è stato una frattura iniziale con la curva Auteuil, che è quella che tra l'altro, non so se lo sai, ma hanno aperto lo stadio a Parigi per fargli vedere la finale con il Bayern di Monaco tutti insieme, e appiccicati 5.000 tifosi ultras del Paris Saint-Germain, che poi hanno in parte alcuni ultras, in parte fa parte insomma rientra nelle proteste sociali di questi anni, di questa semplice voglia di vendetta, insomma, che per me è anche molto legittima. Hanno poi rotto un po' di cose nel centro di Parigi, però dopo questa frattura iniziale, perché appunto tra l'altro erano stati invece un pochino limitati e messi un po' al bando dalla nuova dirigenza, c'è stata una sorta di riscoperta popolare del Paris Saint-Germain, perché poi alla fine comunque è una squadra che vince, cioè comunque hanno portato delle vittorie, non avranno portato la Champions League, però hanno portato tante Ligue 1, insomma non era così scontato, perché quando sono arrivati si veniva dal periodo del Lione, e poi comunque in Ligue 1 c'è più competizione di quello che si dice, secondo me. Chiaramente il Paris Saint-Germain è una spanna sopra a qualsiasi altra squadra, però ogni anno ci sono almeno due o tre squadre che hanno delle proposte interessanti di giocatori molto molto buoni, e secondo me cioè è difficile anche restare così superiori agli altri in Ligue 1. Per esempio fa gli errori che ha fatto il Barcellona sul mercato, sulla costruzione della rosa, secondo me rischi che un anno salti il turno, cosa che tra l'altro, se non sbaglio, il Paris Saint-Germain a un certo punto ha saltato un paio di turni, li ha saltati. Però comunque la continuità alla fine è indubbia, secondo me, questo comunque la gente pure alla periferia di Parigi piace. E poi comunque forse l'aspetto pure più importante è una squadra coatta.
Sì, esatto.
C'ha delle maglie coatte, c'ha dei giocatori coatti, perché poi noi in Italia abbiamo quel moralismo di ritorno per cui Neymar come si permette di ridere gli avversari, ma è la cosa migliore da fare su un campo da calcio, semplicemente.
Anche Verratti, che infatti è un eroe popolare in Francia, è un eroe popolare soprattutto perché quando gioca, gioca come se giocasse a campetto di cemento alla periferia di Parigi.
Esatto, prima c'era Ibrahimovic, le maglie di Ibrahimovic in periferia erano tantissime, perché appunto lì ci si potevano immedesimare ancora di più che con Neymar. Quindi insomma ci stanno tutti questi aspetti. Poi arrivi a livello sul gioco, per me la cosa che hai detto te in parte è vera, in parte no, perché poi a livello economico Paris Saint-Germain e Bayern di Monaco si equivalgono. Se prendi gli ultimi 8-9 anni hanno lo stesso fatturato.
Credo che il Bayern Monaco abbia un fatturato superiore a Paris
Saint-Germain. Sì, ma più o meno comunque credo che si parla di 4 miliardi negli ultimi 8-9 anni, quindi insomma più o meno, qualcuno di più, uno dei due un po' di più, uno dei due un po' di meno. Hanno entrambe un livello di spesa molto alto all'anno, hanno entrambe dei giocatori di livello, alcuni lo sono diventati, tipo Lewandowski, che il Bayern di Monaco ha preso a parametro zero, oppure Neymar, che invece, o Mbappé, che il Paris Saint-Germain ha comprato, però giocatori di valore, diciamo appunto assoluto, molto molto alto, che tra l'altro a un certo punto dovranno sostituire, no? Perché poi Paris Saint-Germain, magari adesso c'è chi confronta le spese tra le due, vince il Bayern di Monaco, ma il giorno in cui il Bayern di Monaco deve sostituire, ma già Thiago Alcantara l'anno prossimo, non so come faranno, se sposteranno Goretzka o Kimmich ritorna a fare il centrale, però se vuoi prendere un giocatore equivalente di Thiago Alcantara, insomma lo dovrai pagare. Il giorno in cui devi sostituire Lewandowski non ne parliamo neanche. E quindi per ora viene in Italia, è stata venduta un po' come la squadra sana e che spende poco. In realtà sono due squadre sì. molto simili a livello di struttura economica.
No, è indubbio che il Bayern Monaco sia una delle migliori società al mondo, altrimenti non vinci la Champions League, altrimenti non hai quella continuità, altrimenti non hai quella solidità che ti permette di cambiare allenatore in corsa a un certo momento della stagione e arrivare a vincere, a fare il triplete come hanno fatto. Segno appunto che indipendentemente dal passaggio degli uomini all'interno del club, il club mantiene una competitività che è quasi atavica, è quasi ontologica del Bayern Monaco in sé. Però andando ancora di più sull'aspetto calcistico, una cosa che per me è stata poco sottolineata, cioè ovviamente è stato detto di quanto giochi bene il Bayern Monaco in tutte le salse, però c'è una sfumatura in più secondo me, cioè perché quando vince il Bayern Monaco e quando vince la Germania e i tedeschi in generale è sempre una vittoria della praticità, del gioco spartano, della mentalità vincente, ma il Bayern Monaco ha vinto soprattutto attraverso l'applicazione dei principi del gioco di posizione, del controllo della partita attraverso il pallone, attraverso tutte quelle idee che anche Guardiola, cioè che Guardiola ha installato nel Bayern Monaco qualche anno fa, e non sto dicendo ovviamente che è la vittoria di Guardiola, però sto dicendo che il Bayern Monaco, appunto, la squadra tedesca per eccellenza, poi si è affermata attraverso alcuni dei concetti appunto tattici più importanti nel calcio contemporaneo, che spesso in Italia vengono trattati come fossero dei vezzi.
Tra l'altro, innestandoci, come abbiamo detto appunto quando abbiamo parlato di Guardiola e Klopp, cioè sono un insieme di intersezioni che poi alla fine formano l'identità di un individuo, ma in questo caso anche di una squadra. E mettendoci dentro anche i principi del calcio tedesco, del pressing e del gegenpressing, che certo. Tra l'altro sono stati fondamentali nel battere il PSG, giocando meglio e meritando, insomma, perché poi alla fine penso che su questo siamo più o meno d'accordo. E questo è interessante perché comunque appunto quando ti formi un'identità complessa che viene da un susseguirsi di allenatori, da un considerare e tenere conto principi diversi ma complementari, perché poi puoi cambiare poi senza farne come dire una strategia da giocarsi una volta ogni tanto e poi basta, chi si è visto, no? Sai, in Italia abbiamo un po' questa mentalità qua che la tattica è una strategia, in realtà c'è una differenza tra tattica e strategia. Se tu lo usi solo in una singola partita perché l'avversario gioca in un certo modo e tu vuoi modificare in un altro modo la sua struttura, oppure vuoi rispondere a una mossa con un'altra mossa, quella non è tattica, quella è strategia. Quando tu invece utilizzi dei principi, ci costruisci sopra una squadra, ci giochi tutto l'anno, poi alla fine puoi effettivamente anche cambiare allenatore,
esatto.
E quell'allenatore deve fare delle mosse giuste perché le deve fare, però non deve inventarsi, come dire, l'acqua calda.
Infatti, da più fonti è stato detto, tra l'altro, che Flick abbia adottato questi principi, appunto pressing e pressing, ma anche gestione della partita attraverso il pallone, uscita dal basso, gioco di posizione, anche perché è stato richiesto dal gruppo storico del Bayern Monaco, dei giocatori, che appunto è stato anche cresciuto da Guardiola, Thiago Alcantara, Kimmich, Thomas Müller, Boateng, Alaba, ed è interessante appunto che questi principi si siano radicati all'interno del club, come dicevi te, indipendentemente dall'allenatore. In questa partita, tra l'altro, il Bayern Monaco ha sconfitto un allenatore che negli ultimi anni è forse tra gli allenatori più guardiolisti usciti fuori nel calcio contemporaneo, che invece a dimostrazione di quanto dicevamo, cioè che l'identità anche calcistica, tattica di un club va al di là dell'allenatore, ha giocato subendo i propri stessi principi in qualche modo e non riuscendoli a applicare. Il Paris Saint-Germain non ha controllato il pallone, col pallone è una squadra estremamente verticale perché legata appunto al talento individuale che va per strappi dei propri migliori giocatori, e soprattutto non è riuscita a pressare, non è riuscita a fare le aggressioni.
Ma è stato strano perché in realtà con l'Ipsia l'aveva fatto il Paris Saint-Germain, invece col Bayern di Monaco è sembrata accettare il piano del Bayern, dicendosi una volta usciti dal pressing avremo delle occasioni, e ce le hanno avute, perché hanno avuto da quella nel primo tempo di Mbappé in cui gli trema veramente la gamba nel calciare l'interno centrale, a quella di Neymar con la grandissima parata di Neuer. Ce l'hanno avute anche grazie all'intelligenza dei centrocampisti. Herrera ha dato un paio di palloni, ha dato forse lui la palla quella a Neymar, o forse era Paredes, adesso non ricordo, mentre lo dicevo.
Paredes. Herrera ha dato un'altra bella palla a Di Maria, che poi ha incrociato però di destra, andata...
E Di Maria a sua volta ha dato un paio di palle pazzesche, tra cui quella a Marquinhos nel secondo tempo. Neymar pure, in una situazione che sembrava, quando ho visto Mbappé rallentare, l'ultima occasione che ha avuto nella partita intorno al 90esimo, Mbappé che rallenta nell'uno contro uno nella metà campo offensiva, ho pensato fosse finita l'azione, era ormai quasi al limite dell'area. Neymar fa uno di quei tagli dietro la difesa che però sembrava fatto quasi forse per creargli lo spazio per entrare su tiro, invece Mbappé gliela dà. Neymar riesce in qualche modo a controllarla di esterno là con una delicatezza veramente pazzesca, e poi riesce a metterla dentro per Choupo-Moting, che però la liscia, facendo chiaramente inquadrare Icardi in panchina un secondo dopo. Le occasioni ce le ha avute il Paris Saint-Germain, però ha accettato il contesto di gara del Bayern di Monaco, quindi comunque in casi del genere una squadra gioca a proprio agio e una squadra in perenne difficoltà. Questo è quello che avviene quando poi anche a volte una squadra è semplicemente superiore all'altra. In questo caso secondo me si mischiano un po' tutte e due le cose, perché è vero comunque che il Bayern di Monaco è anche difficile portarlo su un piano di gioco diverso, perché pressavano benissimo con un'energia pazzesca, e poi quando avevano parla loro invece ogni accenno di pressing del Paris Saint-Germain andava vuoto, perché anche lì avevano troppa qualità. Alaba, Boateng, ma Kimmich, anche Kimmich è a un livello pazzesco. Penso che l'idea di un giocatore che, a cui cambi ruolo e che nel suo secondo ruolo arriva a un livello così alto, secondo me è irreale.
Anche sottolineerei anche la partita di Thomas Müller, un altro giocatore che diamo sempre un po' per scontato che stia lì. Thomas Müller da solo ha riconquistato più palloni di tutto il tridente del Paris Saint-Germain. Al 90esimo continuava a riconquistare palloni nella metà campo offensiva, senza parlare ovviamente della sua intelligenza anche nella fase offensiva, nei suoi smarcamenti, nei suoi passaggi anche corti. È un giocatore di un'intelligenza sublime. Effettivamente non so se questo ciclo del Bayern Monaco si è concluso oggi, ma forse no, perché in realtà è vero che ha perso Thiago Alcántara e alcuni giocatori un po' avanti con l'età.
Ma detto esatto, erano tutti incredibilmente motivati, incredibilmente in forma, collaborativi, nel senso, è vero che Müller pressava al 90esimo, però tutta la squadra era vicina, era corta, pressava ogni secondo che aveva l'occasione, in cui aveva l'occasione di pressare. Tra l'altro abbiamo detto le volte scorse che si erano visti dei difetti nel pressing contro il Barcellona prima, e anche contro il Lione, e invece devo dire contro il Paris Saint-Germain secondo me non si sono visti quegli stessi difetti, perché sono stati molto più bravi, molto più elastici nello scappare all'indietro, e l'occasione che si è creato il Paris Saint-Germain è stato fenomenale, il Paris Saint-Germain a crearsele, perché appunto quella palla che non ci ricordiamo,
Paredes,
ufficiale 100%. Paredes, quella è una palla pazzesca, la palla di Di Maria per Marquinhos è inesistente, ma arriva con la difesa del Bayern, è inesistente nel senso che la dà solo Di Maria, un giocatore con la sua stessa fantasia, senza neanche guardare, tra l'altro se ti guardi il replay è pazzesco. E la difesa del Bayern di Monaco è nella propria area, c'è solo un'occasione in cui il Bayern di Monaco ha la difesa alta a centrocampo, pressa male e il Paris Saint-Germain riesce a lanciare per Mbappé sembra a campo aperto, però c'è Neuer molto fuori dalla propria area di rigore che lo anticipa con grande calma. E quindi secondo me hanno anche perfezionato il loro stile di gioco nella competizione, e questo secondo me è un unicum che non può ricapitare.
No, è vero, tanto in parte è anche noioso parlare di questa vittoria del Bayern Monaco, perché è stata talmente meritata che non ci sono proprio quasi dei punti grigi.
Vedi quante cose però sono dovute andare a posto per meritarsi, perché non era come io l'avevo detto a dicembre che vinceva il Bayern di Monaco. Vabbè, hai tirato una freccetta chiudendo gli occhi e hai preso il centro. In realtà perché il Bayern di Monaco centrasse questo obiettivo in maniera così pulita, direi, perché poi è anche raro che una squadra meriti così tanto di vincere. Credo non abbiano mai né perso né pareggiato una partita.
Ha vinto 11 partite su 11.
Hanno vinto 11 partite su 11, quindi insomma c'è poco da dire. Le ultime 4 hanno massacrato i loro avversari.
Hanno terminato il ciclo del miglior giocatore della storia al Barcellona.
Hanno spinto Messi ad andare alla Roma, quindi voglio dire, veramente gli hanno fatto male da un punto di vista psicologico. E tra l'altro, secondo me,
gli stessi giocatori che hanno distrutto la carriera di Neymar col Brasile hanno distrutto anche la sua carriera col Paris Saint Germain.
No, questo è un po', vabbè, abbiamo già detto che Neymar col Brasile non c'era quella sera. E tra l'altro, appunto, Neymar in realtà il Paris Saint Germain, secondo me, anche pensando a quanto il Bayern era in forma, non voglio dire che ne è uscito bene il Paris Saint Germain, no, perché comunque Neymar e Mbappé hanno giocato male tutti
e due. Come ha scritto, se non sbaglio, Barneironi, no, forse Jonathan Wilson sul Guardian, il Paris Saint Germain è qui per restare, cioè questa finale che ha fatto ha determinato un ulteriore passetto che il Paris Saint Germain ha fatto e che determinerà anche gli anni futuri nella difficoltà, per esempio, del Paris Saint Germain nell'aggirare la pressione del Bayern Monaco. C'entra l'assenza di Verratti, c'entra in generale
però l'assenza di Verratti lì era voluta, e secondo me Verratti è un giocatore che per Tuchel adesso è diventato in più. No, la cosa strana
benissimo fisicamente,
sì, però è strano per esempio come Ander Herrera, cioè secondo me Tuchel è stato un po' strano durante tutto l'anno. Ander Herrera per esempio ha faticato tantissimo a entrare in squadra e invece è stato secondo me il giocatore più importante della partita. L'ha tolto in un momento in cui forse era un po' stanco, però non so se ci si poteva veramente rinunciare. Lo stesso vale per Di Maria, poi per mettere Choupo-Moting, non lo so, ha complicato la partita alla sua squadra, che comunque fino al 90esimo ha avuto occasioni, anche se, ripeto, va detto che sul piano non solo della strategia di gara, ma sul piano anche proprio del tipo di squadra che hanno costruito durante l'anno e che, ripeto, nel caso del Bayern è venuta fuori nel finale di campionato con anche, ripeto, alcune cose ripetibili, tipo Thiago Alcantara semplicemente non è più un giocatore del Bayern Monaco ed è stato il giocatore più importante della finale. Quindi, sì.
Dall'altra parte Cavani non c'era neanche nel Paris Saint Germain, aveva già firmato per un'altra squadra.
Esatto.
Cioè, nel senso, era già stato presentato un'altra squadra.
Sì, e la cosa stranissima di Icardi acquistato, però tenuto in panchina il Choupo-Moting
è stato pensiero magico, come forse speravano appunto che replicasse l'impatto che ha avuto con l'Atalanta,
e invece dovevano capire che lui fa una volta sì e una volta invece fa una cosa tipo quella
10 volte no. Esatto, direi forse hanno pensato anche al fattore Origi o al fattore di questi giocatori e questi attaccanti che entrano in contesti importantissimi.
Quella palla di Neymar penso che Icardi la mette dentro, mo non voglio dire 9 volte su 10, però 8 sì.
Beh, sicuramente ci arriva, non lo so, ci arriva su quella palla, non saprei. Comunque un'altra Champions League andata è stata stranissima con queste finali. Tra l'altro il modo in cui scrivevano Finals 2020 e il modo in cui anche i telecronisti usavano continuamente queste espressioni mi ha messo un po' di angoscia.
Guarda, no, la cosa più strana per me è stata, io l'ho vista in Francia, e c'era l'audio finto in TV, cioè c'erano i cori,
però quei cori non credo che fossero reali.
Di chi erano?
C'era una clac del Paris Saint Germain che faceva i cori.
No, quelli stavano a Parigi. C'era pubblico nello staff?
Non pubblico, però parte dello staff che faceva i cori.
Ma no, erano troppo, io sentivo una cosa troppo omogenea, era proprio, cioè non so, magari se tu l'hai sentito, tu l'hai vista in Italia.
Sì.
Quindi io e te abbiamo visto due produzioni televisive, immagino, diverse, oppure la UEFA obbliga tutte le TV.
Non lo so, chiariteci voi su questo aspetto magari.
Non lo sappiamo, io comunque ho sentito una cosa veramente troppo omogenea, cioè me li ricordo i rumori a bordo campo, qui non c'erano, erano totalmente coperti. Totalmente, cioè non si sentiva neanche il del panchinaro che si alza. Poi alla fine inquadravano Pavard e tutti, Coman che nel frattempo era uscito, quindi i francesi che gridavano è finito, non si sentiva nulla in TV perché erano coperti da dei tifosi, facevano
cioè, era, no, quello io ho sentito dei cori a un certo punto, prima del gol di Coman soprattutto, erano molto forti, che incitavano il Paris Saint-Germain, però non erano abbastanza omogenei da far pensare a un audio finto,
non
erano
so,
comunque abbastanza amatoriali.
Non lo so, magari, magari effettivamente erano cose diverse, in quel caso avrei voluto sentire i cori dello staff del Paris Saint-Germain, perché quella almeno era una cosa autentica, però avere questa impressione dell'audio totalmente finto è stato veramente strano. Ovviamente perché ti ricorda in ogni piccolo, se ti ricorda molto di più che l'assenza di rumore del pubblico, ti ricorda l'assenza del pubblico un audio finto, perché è totalmente straniante. E soprattutto perché io ho visto tutta la Serie A con l'audio da bordo campo, quindi per me era un nuovo cambiamento, magari per qualcuno che non ha visto più calcio o che l'ha visto tutto così non si è, come dire, ormai si è abituato, però per me è stato stranissimo. C'è stata un'altra finale però molto importante, non so se i tifosi dell'Inter che ci dicono che parliamo poco dell'Inter vogliono che parliamo della finale, oppure
no,
se possiamo ometterla.
Credo che alcuni tifosi dell'Inter non si siano lamentati, però hanno fatto notare che noi parliamo dell'Inter quando l'Inter va male, quando l'Inter va bene ne parliamo meno.
Noi abbiamo detto che l'Inter poteva, nel periodo in cui dicevano praticamente che Conte era ridicolo, un fallimento, una persona finita, non noi ma i giornali italiani, noi dicevamo in realtà può ancora vincere un trofeo stagionale molto importante o comunque giocarselo bene, e se l'è giocato bene. E non abbiamo mai, anzi noi abbiamo sempre detto che in realtà il livello di gioco è imparagonabile, almeno nel mio piccolo, cioè, è imparagonabile per me quest'Inter e l'Inter degli anni passati. Poi possiamo discutere sui giocatori in più che ha avuto a disposizione Conte, però che per me giochi notevolmente meglio rispetto a Spalletti, Pioli e chi ti pare a te, è fuori da ogni dubbio. La competitività è fuori da ogni dubbio anche qui, perché mai aveva ottenuto l'Inter risultati come ha ottenuto quest'anno. Quindi poi possiamo parlare dei limiti, e secondo me è interessante parlare dei limiti di una squadra che è arrivata seconda in campionato e ha perso una finale europea, perché parlare dei limiti significa parlare di come può provare a vincere il campionato in un altro anno in cui la Juventus ha deciso di scommettere sulla propria possibilità di rivoluzionarsi continuando a vincere, e poi magari provare a vincere anche qualcosa a livello europeo.
Sì. Prima di parlare, magari non so se lo faremo oggi in un'altra puntata, dei limiti magari della rosa, anche dell'Inter, che sicuramente esistono, figuriamoci. Conte ve lo sta dicendo da settembre che questa rosa ha dei problemi, voi non lo ascoltate.
Sì,
gli hanno fatto una campagna acquisti,
gli hanno preso quella pippa di Eriksen,
quella pippa di Eriksen, e lui non sa che farci, e infatti giustamente ha alzato un po' di casino, ma giusto, diciamo.
Ma sì,
vorrei parlare
adesso c'è Messi sul mercato, con Messi forse qualcosina ce la fa.
Dipende, vediamo Antonio come lo considera Messi, perché potrebbe non calzare proprio perfettamente.
Ma può giocare a tutta fascia?
Quella secondo me potrebbe essere il suo ruolo nell'Inter.
Può giocare davanti alla difesa?
Sì, senza dubbio. Accanto a Brozovic.
Accanto?
Sì, fai Brozovic.
Alziamo Barella.
Messi, alziamo Barella sulla tre quarti, okay, a fare il motorino.
Vabbè, io pensavo semplicemente di far fuori Gagliardini e mettere Messi mezz'ala sinistra.
Anche questa è un'idea, però io volevo parlare della finale, perché la finale secondo me ha mostrato dei limiti, nel senso, da una parte non va sminuito il percorso dell'Inter fino alla finale, è vero, se da una parte abbiamo un tabellone più semplice di quello che ha avuto per esempio il Siviglia, dall'altra parte battere quegli avversari in partite così difficili in Europa League non è semplice, e lo dimostra semplicemente il fatto che l'Inter non c'era mai arrivata in finale negli ultimi anni, che aveva giocato in Europa League diverse volte e che aveva fatto sempre figuracce, e questa è la grande differenza.
Vale anche per la Roma, per la Lazio, per il,
certo,
Napoli,
esatto,
la Fiorentina, tutte
la Roma ha giocato dell'Europa League ad esempio con un 11 titolare secondo me formidabile, con Nainggolan, Strootman, Salah, Dzeko, e poi è uscita da Lione che era una squadra probabilmente inferiore, ma perché le partite se non le giochi bene tatticamente, tecnicamente, fisicamente e mentalmente in Europa le perdi semplicemente, e questa è la grande differenza dell'Inter dal punto di vista del gioco, l'hai sottolineato te, ma anche mentale. Però dal punto di vista mentale si è vista la differenza in finale, secondo me, tra l'Inter e il Siviglia. L'Inter ha perso una partita anche in modo molto sfortunato, va detto, cioè gli episodi le sono girati tutti male, però gli episodi li controlli o li provi a controllare in Europa anche attraverso la dimensione mentale, e il Siviglia ha dominato mentalmente l'Inter, una squadra per me inferiore a livello tecnico, ma a livello tattico, a livello mentale, è una squadra che ha meritato di vincere per me la finale, e che ha mostrato anche una squadra, ha messo a nudo un nervosismo nell'Inter che probabilmente è stato trasmesso anche da un allenatore che abbiamo visto definire nervoso, devo dire, è un eufemismo.
No, ma infatti ci stai andando fin troppo leggero, è evidente che l'Inter era... non era una squadra che si sentiva totalmente in controllo della situazione, secondo me un po' per il carattere dell'allenatore, anche se devo dire, se fosse così l'Inter non ci sarebbe neanche arrivata secondo me in finale, perché comunque ha avuto tante situazioni delicate durante la stagione e l'Inter si è quasi sempre tenuta in piedi. Qualcuno ci ha chiesto che intendevate che col Bayer Leverkusen aveva tremato, in che senso? Nel senso che comunque ha finito la gara nella propria area con le gambe un pochino che tremavano, però è riuscita a rimanere in piedi. Secondo me i limiti, oltre a quelli che hai esposto te, secondo me ci stanno anche dei limiti tattici, cioè quello che dicevo prima del qual è il piano di gara che indirizza la partita. Il piano di gara che ha indirizzato la partita, soprattutto il secondo tempo, è stato quello del Siviglia. Se tu corri dietro la palla del Siviglia, giochi la loro partita, loro stanno tranquilli perché hanno preparato la partita per giocarla in un certo modo, sanno cosa devono fare, al limite possono prendere un gol dopo 4 minuti per un'azione che è andata in un modo che magari avevano previsto che sarebbe potuto andare così, ma speravano di fare qualcosa, non sono riusciti, hanno preso un gol, va bene, si ricomincia, si continua con quel piano di gara. È un'altra cosa invece che tu devi correre dietro alla palla, giocare la partita che vogliono loro e poi, quando hai la palla, provare a come dire, a mettere in atto il tuo piano di gara, che però hai meno occasioni per fondamentalmente per provare ad essere pericoloso. Il dato sul possesso palla non è importante di per sé, ma diciamo che più volte hai la palla, più spesso, insomma, poi hai più probabilità, insomma, di creare delle occasioni offensive. Poi sarebbe interessante ragionare per possessi anziché proprio per il numero di passaggi effettuati per calcolare il possesso palla, ma questo è un altro discorso. Bisognerebbe anche capire quanto tempo tieni la palla, quanto durano i tuoi possessi, perché...
Certo, ma Lopetegui, come Flick, è un altro allenatore che applica i principi del gioco di posizione, per cui avere la palla per avere la palla non ha senso, ma contano piuttosto gli smarcamenti e giocare dietro le linee avversarie. Il Siviglia, come Bayern Monaco, un'altra squadra allenata benissimo, che riesce davvero a imporre il proprio contesto tattico alle partite, aveva un tabellone difficilissimo contro tante squadre sulla carta superiori, contro cui però è riuscita ogni volta a imporre il proprio contesto tattico e a far fare la differenza a giocatori, escluso Banega, che comunque in Italia è stato espulso, rigettato proprio, però facciamo finta di non parlare di Banega, esatto, giocatori che in Italia sono stati semplicemente considerati troppo scarsi. Sì, Suso, non... Suso è diventato il fulcro creativo del Siviglia, Ocampos è diventato un giocatore di un'intelligenza fenomenale. Questo non è perché prima erano scarsi, adesso sono forti, ma anche perché hanno
sono
un
allenati
allenatore
meglio.
Dietro.
Sono allenati bene, sono allenati con dei principi che gli permette di esprimersi, anche di rispondere alle esigenze dell'allenatore, mentre invece in Italia molto spesso a giocatori come Suso gli si chiede, si esige da loro che risolvano gli ultimi 20-25 metri di campo.
E poi lo dici a Suso, e Suso dice: figurati, okay, allora io sono nato per questo.
Allora tiro, se devo risolverla io rientro e tiro. E invece no, invece i presupposti vanno curati e creati anche negli ultimi metri di campo. Secondo me questa è una cosa che, tra l'altro, parliamo dell'Inter, che è la squadra forse più particolare del campionato italiano da questo punto di vista, perché Siviglia ha affrontato una squadra che bypassa totalmente questo problema perché trasforma gli ultimi 25 metri di campo negli ultimi 50-55, cercando di giocare transizioni lunghe, attirando anche la pressione a volte o lasciando la palla agli avversari e poi partendo in transizione con delle giocate rapide, studiate, lavorate benissimo.
Su cui Conte, il contesto ideale per Messi, questo.
Su cui Conte è un maestro, no, esatto. Beh sì, da mezzala, tutti i lanci mette Lukaku sempre davanti alla porta. E l'Inter è stata sfortunata, adesso ho parlato di Lukaku, è quell'occasione al 60esimo, il tocco sull'autogol fa della storia di Lukaku di quest'anno veramente un piccolo romanzo, iniziato con il razzismo. Ti ricordi quando c'era il problema del razzismo?
Le critiche anche, io ricordo tantissime critiche tantissime a Lukaku, prima del suo acquisto ovviamente era considerato un paracarro, ma anche nelle prime partite all'Inter.
Sì, sì, ma anche non solo nelle prime, anche dopo che lui aveva segnato i primi gol, poi ha avuto un periodo in cui si era un attimo rallentato e erano tornati a criticarlo, e ancora oggi c'è chi dice che contro le grandi non segna, contro le grandi non segna per ragioni tattiche anche. Poi, chiaramente, in finale di Europa League invece si è procurato il rigore con un'azione importantissima e avrebbe potuto segnare un gol altrettanto importante, insomma, che avrebbe mandato alla partita ai supplementari. Se non l'ha segnato è anche perché ha difeso bene il Siviglia, il portiere è uscito bene, è uscito al momento giusto. Io ci ho pensato un pochino a quanto da quella posizione è facile mettere la palla dentro. Sinceramente la porta è piccola. Da quasi il limite dell'area, con un portiere che ti arriva a 2 metri, la porta diventa veramente piccola. Puoi provare a saltarlo, puoi provare a tirargli sotto le gambe, puoi provare a scavalcarlo, non lo so, però è difficile. E lui poi comunque, l'abbiamo anche sempre detto, è un tipo di giocatore che non è preciso, non è un giocatore precisissimo, è un giocatore quantitativo, un giocatore sublime, sul piano matematico, per dirla kantianamente, cioè è un fenomeno naturale, una valanga, è un mare in tempesta, non è la goccia cinese che ti buca il cranio, capito? Non è il laser, non è un laserino, ecco, non è preciso in quel modo là. Lui avrebbe potuto metterla dentro 5 volte, 5 volte la mette fuori o la mette sul portiere, e in questo caso gli ha detto male che la palla più importante della stagione è una di quelle che ha messo fuori anziché mettere dentro, perché poi ne ha messe dentro anche di più difficili in realtà,
come quella sulla rovesciata del giocatore del Siviglia di Diego Carlos.
Beh, lì però
non era facilissima,
lì secondo me mostra, come dire, in realtà anche un po' come il destino a volte ci scriva delle storie un po' per farsi beffe di noi. È un dettaglio divertente, un dettaglio tragico per Lukaku, un dettaglio che però, se fossi un tifoso dell'Inter, e sono sicuro che per molti tifosi dell'Inter è così, non fa che aumentare il legame affettivo che hanno nei confronti di questo giocatore. Se l'anno prossimo si conferma su questo livello, diciamo, il fatto che Conte rimane è una prima piccola garanzia che anche Lukaku possa continuare a giocare su questi livelli qui. Infatti non oso immaginare che tipo di problemi tattici avrebbe dovuto affrontare l'Inter con un altro allenatore, perché Conte gioca in maniera così peculiare che è comunque un problema quando se ne va, perché è comunque un problema, ma tienetelo almeno 3 anni.
Sì, 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 anche perché gli hai fatto un mercato molto forte dietro, nel senso Lukaku è davvero una creazione di Conte, cioè non una creazione di Conte, è un grandissimo giocatore, mi sono espresso male.
Questo Lukaku,
però,
questo
però Lukaku è anche per come lui parla di Conte, sembrano proprio indissolubilmente legati l'uno,
aspetta,
all'altro.
Questo Lukaku qui è totalmente una creazione di Conte. Il Lukaku del Manchester United era una creazione di se stesso, in realtà, era quasi più una creazione della Premier League in generale, come campionato, verissimo, in cui nei secondi tempi si allungano gli spazi, in cui le squadre magari si sbilanciano, però non, e le difese oltretutto giocano uno contro uno volentieri anche contro giocatori come Lukaku. Però Lukaku non è mai stato così a suo agio in un sistema tattico.
Sì, è così responsabilizzato anche. Forse... lui è un giocatore che ama le responsabilità.
Forse bisogna risalire all'Everton.
Sì, ma non aveva però... neanche, secondo me, anche all'Everton era comunque più un finalizzatore, anche un finalizzatore ovviamente particolare, da transizioni, da strappi, però... era comunque un finalizzatore. Qui Lukaku è il regista offensivo dell'Inter.
Qui il fatto è che l'Inter si regge sulle giocate offensive dei due davanti, non solo dentro
ma dei, cioè... dei due davanti, soprattutto nella prima parte di stagione, nella seconda parte di stagione
soprattutto Lukaku. Cioè, anche perché sì, è stato anche il più continuo da questo punto di vista, ed è stato anche quello che ha imparato, diciamo, Lautaro. Forse ce l'ha più naturale questo tipo di gioco qua, ma Lukaku è fenomenale adesso per come si fa a trovare smarcato, oppure no, per come
già a inizio anno, diciamo, Lukaku toccava comunque più palloni di Lautaro spalle alla porta e toccava in generale più palloni nell'Inter. Mano a mano nella stagione la proporzione si è sempre più sbilanciata, Lautaro tocca sempre meno palloni, Lukaku sempre di più.
Lukaku poi è sempre stato un giocatore che voleva partecipare al gioco di squadra, però lo faceva controllando la palla, proteggendola, pur senza avere un grandissimo controllo né una grandissima protezione palla, soprattutto rispetto alla stazza, e poi si girava e la passava a un compagno vicino. Ma adesso lui ha un gioco di prima che non solo è funzionale alla squadra, ma mostra anche un'intelligenza tattica e una capacità di apprendimento che veramente, quando poi va bene stupirsi quando Lukaku rilascia interviste in italiano, perfetto, però poi l'intelligenza si mostra anche in queste altre cose.
Non so perché abbiamo parlato così tanto di Lukaku, però è una storia interessante. È un giocatore intelligente, è un giocatore di sicuro una delle storie più interessanti di questa stagione calcistica che si è appena conclusa. Ma dobbiamo parlare di una cosa molto più importante, cioè di una questione profonda che ha a che fare con l'essere umano, e cioè: in una notte di saccheggi in una grande città, voi che cosa andreste a rubare come prima cosa?
Che sono sempre, domanda... sempre più frequenti queste notti di saccheggi.
Ma io ne ho fatta una che era lunedì sera a Roma, c'è stata la notte di saccheggi.
Ma io sono passato a Parigi appunto dopo la sconfitta, ne ho approfittato e sono andato da Bulgari. E tra l'altro
quella è la cosa che quindi tu rubi.
Sono stati arrestati 15 tifosi perché avevano effettivamente saccheggiato delle gioiellerie. Quindi loro hanno dato una risposta. E no, io penso che ruberei una PlayStation e un televisore, perché se riesco a prendere tutte e due, se no la PlayStation, perché Emma mi vieta di avere una PlayStation perché costa troppo, perché poi il tempo che perdi, però se la rubo, cioè, non è che mi può dire che ne so, potevi rubarmi un'altra cosa a me, è una bicicletta elettrica. Magari poi rubo tutte e due, no, magari torno. Intanto, la prima cosa è la PlayStation, poi magari la seconda è una bicicletta elettrica per Emma. Ecco.
Beh, comunque, diciamo, generosi e anche un po' infantili questi due desideri, però...
E te che ruberesti allora, scusa?
No, in realtà non saprei, però forse andrei tipo a Via Condotti e comincerei a rubare dei vestiti russo.
Ma te li devi provare i vestiti, scusa, non c'è tempo per metterti là?
Prendo tutto, qualcosa troverò della mia taglia. Vado lì con dei borsoni.
Ma secondo me così rischi che poi alla fine ti tocca rivenderti le cose sui siti e ti beccano e vai in prigione per il resto dei tuoi giorni.
No, ma non me le rivendo. Al massimo, se per esempio una giacca di Gucci è troppo grande, ti faccio un paralume, una tenda.
Ma vabbè, io sarò egoista, te sei superficiale. Allora, Nicola invece ruba un forno a legna. Nicola è appesa a un forno a legna, che dici? Perché dice, dopo la quarantena a panificare le apparecchiature di casa stanno strette, ok. E Giacomo dice: libri fuori commercio ai docenti universitari. Ma in che sé? Cioè, hanno preso questa cosa del saccheggio un po' tipo dei Purge, in cui puoi prenderti un obiettivo prima, lo vai a casa del professore universitario e gli rubi la cosa.
No, ma poi è davvero difficile, cioè, rubare dei libri fuori commercio. Cioè, pensa, una notte di saccheggio è comunque una roba frenetica.
Esatto.
Dove devi sbrigarti, che vai a casa del professore, vai nella sua biblioteca e cominci a dire: vediamo quel testo di Marcuse che è andato fuori commercio. Pure Marco, no? Un panzerotto fritto, mozzarella e pomodoro.
Ma chi te lo frigge? Te lo friggi te, ti metti là, accendi i macchinari. Ma poi compralo, costa 1,50 euro. Paolo invece dice: carta igienica e lievito per sopravvivere al lockdown di ottobre. quello probabilmente saranno altri saccheggi, Paolo. Cioè, ci sarà modo di rubare anche quelli.
Alessandro dice 5 euro per un mese di Patreon della riserva. Alessandro, se sei arrivato al punto in cui devi rubare 5 euro, mandaci direttamente il tuo mail, che ti mandiamo dei WeTransfer con le puntate in privato.
Esatto.
Direttamente.
Però te le mandiamo ancora non lavorate in post-produzione, così te le senti con gli errori, con le bestemmie. E Simone invece giustamente almeno fa una battuta, dice friggitrice e tanto olio di semi per panare cosa? Lo sappiamo noi ad ogni occasione utile.
Io non l'ho capita. Francesco dice probabilmente tutte le sneakers Jordan e Nike disponibili a se avanza tempo, anche parecchi vinili.
Sì, certo, è andato a incredibile notti di saccheggio nella città dove vive Francesco, saccheggiati i negozi di dischi indie.
Vabbè, però lo capisco anche Francesco, devo dire, Francesco Parrinello invece, che dice un prosciutto intero da una macelleria di fronte a casa, che sembra stupido, però effettivamente anche a me quei prosciutti appesi danno una grande idea di opulenza, anche quanto ci mangi con prosciutto intero.
Esatto, infatti mio padre li comprava. Mio padre era uno di quegli uomini che comprava una coscia di prosciutto e poi se la tagliava.
Anche mio padre.
Piano piano. Forse potremmo comprarci anche noi. Francesco invece, un altro ancora, dice televisore, attrezzatura da PC e qualcosa di difficilmente reperibile come armi d'epoca. Strano.
Non so se voglio conoscerti, sinceramente.
Esatto.
Cosimo dice tecnologie merendine, ma mi accontenterei di ancora più merendine. Perché?
Ma, non lo so, una battuta. Pochi hanno preso sul serio questa cosa. Guardate che tra un po' vi troverete con una vetrina di un, non lo so, un Media World, una cosa del genere, ci denunciano. Non lo so, vi troverete in un centro commerciale da saccheggiare e non saprete cosa prendere perché avete passato troppo tempo a fare gli ironici. Invece Leonardo lo sa, Leonardo dice diretto al reparto fotografico del centro commerciale, poi magari romperei tutto il resto solo per arrecare danni a qualche padroncino.
Bruno dice le cose importanti non si possono rubare in una notte di saccheggi, tipo l'amore di quella che ti piace ma non se ne avvede, il sorriso di tutti i bambini e soprattutto la pensione.
Puoi rubarti qualcosa e ti garantisca un minimo di pensione, tipo Davide che dice il mio sogno da bambino un pacco enorme di carte dei Pokémon, questo sì che è una cosa.
Però pure questo un po' lo capisco. Marco dice tutto il gelato fresco che riesco a trovare, ma perché ti si scioglie subito? Una Ferrari e dei pannelli fotovoltaici.
La Ferrari è poi difficile da tenere. Davide dice vini fighi nelle enoteche in cui di solito non vado perché i proprietari mi stanno sul cazzo, a quelli simpatici invece continuerei a pagarli. Mi sembra che molti l'abbiano interpretata un po' come un'idea di vendetta, e secondo me è giusto così, è il sentimento giusto con cui andare a fare un saccheggio.
Giorgio dice quel cazzo di stereo con cui gira Neymar prima delle partite, così da poterlo bruciare per porre fine per sempre al reggaeton. Quindi la teoria di Giorgio è che il mega stereo di Neymar sia l'origine primaria del reggaeton, sia la fonte mondiale del reggaeton. Una bellissima idea, vorrei abbeverarmene. John dice una buona bicicletta da corsa. Ci sta, comunque è un oggetto di valore, costa anche 3.000 euro.
Giovanni dice perché proprio rubare, mi godrei la serata, credo sarebbe sufficiente per 10 vite di storie, aneddoti, ecco quelli potrei dire che ruberei. Ma non capisco che problema, che è il moralismo non,
sì, non Francesco dice che non ruberebbe nulla, se no sarebbe dilaniato dai sensi di colpa.
Però senso di colpa pure a me, lui lo dice, mi sento in colpa io. Però
Enrico ha avuto un'idea secondo me interessante, un negozio di articoli religiosi che durante i saccheggi non se li fila mai nessuno. Comunque effettivamente esci durante un saccheggio apocalittico, se ti vesti da cardinale, per dire, potrebbe essere interessante. Andrei a casa di Cristiano Ronaldo, dice René, e ruberei tutti gli specchi, poi ruberei un maxi schermo per guardarmi il servizio di Studio Sport il giorno dopo.
Beh, questo è un piano completo, vedi, questo parte dall'inizio alla fine, un inizio e una conclusione, e glielo appoggio totalmente. Anche quello di Fran io appoggio. Andrei alla redazione della Gazzetta dello Sport per distruggere l'archivio di foto delle ragazze e delle mogli dei calciatori. Il problema è che ce ne sono sempre di nuove su Instagram.
No, ma... e poi sono degli archivi privati, secondo me, personali dei giornalisti che curano queste sezioni, che sono proprio degli addetti a queste sessioni. Andrei da Robert Lewandowski gli ruberei il pallone d'oro. Ah no, dice Angelo. L'avrebbe vinto Lewandowski il pallone d'oro secondo te
Quest'anno? No,
quest'anno?
no, secondo me no.
E chi avrebbe vinto? Vabbè, ne
Beh,
parliamo
ne
prossima
parleremo, ci sarà
puntata.
modo, si dà a dicembre, noi lo diamo uguale il pallone d'oro, che ci frega di France Football.
Antonio dice la bellissima ragazza che sta leggendo questo post. Nicola dice: ricordo come fosse ieri, semifinale vinta con la Germania, Mondiale 2006, il centro di Roma una bolgia, camminando per via del Corso all'altezza di via delle Muratte. Per chi non fosse di zona, in quella via ci sono dei gabbiotti dove si vendono libri e souvenir. Una coppia di ragazzotti scooter prima sradica il coperchio di uno dei gabbiotti, ne preleva il contenuto a casaccio e, risaliti in sella al motorino, scappano con la recuttiva in mezzo alla folla. Ho solamente il tempo per sentirli discutere. Ma che cazzo avevi preso? Un vocabolario? Che ce famo? Boh, magari ti impari a parlare italiano. Non so cosa ruberei in una notte di saccheggi, ma spero che qualcuno inavvertitamente possa rubare dei vocabolari e magari imparasse a parlare italiano.
Beh, questo sì, è una bella storia a cui fatico a credere, però mi dispiace, però
Come al
fatico
solito, noi non crediamo agli aneddoti
a
della
credere.
riserva.
No, Sergio dice una bici da corsa in carbonio con cambio elettrico e una gravel per passeggiare. Questo pure è un grandissimo piano completo, vedi, che comprende tutto. Vediamo un po' chi altro ha detto cose interessanti perché siamo già in netto ritardo. Sì, tu devi andare a prendere Simone all'autogrill, giusto? L'hai detto che... Gli abbiamo detto,
Sì,
ti veniamo a prendere dopo che
l'abbiamo lasciato lì in Umbria, adesso devo
gli abbiamo
partire
detto
fra 2 ore.
finisci di mangiare la rustichella, noi intanto facciamo la puntata, poi ti veniamo a prendere. Però secondo me tra un po' si arrabbia.
Vabbè, basta allora,
Vai,
dai,
molla.
andiamo, andiamo, non lo so, Nintendo Switch con Mario Kart, NBA Store, circhi e andrei a liberare da circhi e zoo gli animali. Un po' perché sono contrario a tenerli in cattività, un po' per alimentare ulteriormente il caos. È un bellissimo piano, Thomas, ti consiglio di leggere L'anello di Re Salomone di Conrad Lorenz, perché approfondisce questa storia della cattività e ti segnala quali sono gli animali che soffrono di più in cattività. Ti faccio un piccolo spoiler: i lupi e gli uccelli.
Io chiederei con Leonardo, mi ha fatto ridere molto. Leonardo ruberebbe il letto di Lukaku, che è gigante. Non so se l'avete visto le foto di Lukaku sul suo letto, sono giganti. E niente, quindi era la puntata. Non si dice il numero alla fine, non so perché non ci siamo preparati neanche
La
alla fine. Che si
chiusura
dice? Si
si
dice
dice:
ciao.
allora, noi abbiamo anche un Patreon,
Ah,
se non
sì, bello.
sbaglio, se volete andate sul pass, scrivete Patreon la riserva su
Avete
Google,
fatto caso che ogni
potete
tanto cliccate
sostenerci.
sulle puntate e non si aprono? È perché alcune in realtà sono a pagamento. È brutto dirlo, però è così, però è per sostenerci, per permetterci di fare altre cose fighe in futuro. Se no, trovate tutto a gratis sul Fenomeno, insieme a passi, Pendolino. Tornerà Pendolino, Emanuele, vogliamo dare questa notizia
No, non lo so, non
primizia?
lo so, non saprei se tornerà a Pendolino.
Quindi non, diamo una non notizia.
Sì, non darei certezza ai nostri ascoltatori.
Va bene, allora niente, mi dispiace, io ho provato a chiudere in bellezza, invece chiudiamo con una nota negativa, ma questo è il 2020. Ciao!
Ciao.